su di lui, ma intanto abbiamo il piacere e l'onore di avere ai nostri microfoni il giornalista Francesco Oppini. Ciao Francesco!
Ciao, buon pomeriggio, piacere mio.
Ciao Francesco.
Ciao carissimo, insomma, la prima domanda te la faccio io e ti chiedo, ecco, tu che sei stato anche a stretto contatto con Massimiliano Allegri, come ce lo puoi raccontare sia dal punto di vista umano e come ha fronteggiato poi l'addio di Antonio Conte e l'arrivo di Massimiliano Allegri i juventini, no? da Torino? Non erano anche loro tanto contenti di accogliere Max Allegri e poi la storia ha parlato da sé.
Ma io intanto ricordo, parliamo subito di numeri che non sono equivocabili, quindi sono cose scritte lì nella memoria del calcio per tutti e quelli sono. Allegri è l'attore più vincente in assoluto dopo Trapattoni per quanto riguarda l'Italia e i trofei nazionali, e quindi su questo credo che bisogna dargli atto, esattamente come bisogna dare atto sul fatto che lui è più un gestore che un allenatore all'Antonio Conte o alla Gasperini, cioè lui si avvicina di più all'idea di Carlo Ancelotti per come possiamo vederlo, anche perché vi ricorderete benissimo, avendolo avuto Carlo Ancelotti, che ai tempi sia dell'Everton che del Napoli veniva definito come un allenatore ormai bollito e fuori dal giro, che non si doveva rinnovare, che non si era rinnovato, che non si era, come dire, adeguato al nuovo mondo calcistico. Poi in realtà una volta che lo vediamo tornare a allenare il Real Madrid con Popò di rosa, ricomincia a vincere con le mani in tasca, compresa la Champions League. Certo. Quindi sono gestori da grande spogliatoio, cosa che non è per tutti. Secondo me Massimiliano ha annusato l'idea già l'anno scorso, prima di andare a Milano, ma Milano era una zona a quanto ne so io preferita da lui, perché vive a Milano e quindi preferiva rimanere vicino a casa. Però il Napoli era già un discorso aperto l'anno scorso con De Laurentiis, quest'anno si è concretizzato anche perché lui vede nel Napoli, secondo me, una squadra già pronta, più forte e più definita rispetto a quello che è il Milan e che è stato il Milan l'anno scorso, che era un vero e proprio disastro e che adesso sta compiendo una strage vera e propria con tutte le situazioni dirigenziali che stiamo seguendo giorno per giorno. Per quanto riguarda il resto, quando Allegri arrivò a Torino, ovviamente si arrivava da 3 scudetti consecutivi di Antonio Conte, dopo Calciopoli, dopo 2 settimi posti, e quindi la piazza era attaccatissima all'ex capitano bianconero, all'ex tecnico appunto bianconero, che aveva riportato la Juventus non solo ai trofei che contavano, ma anche a un record storico di punti come 102, quindi l'arrivo di Massimiliano Allegri quell'estate era vista come una tragedia vera e propria, perché lui era considerato da molti quello che aveva lasciato in quel Milan prima scudettato, poi delle macerie l'anno successivo, perdendo uno scudetto contro una Juve meno forte del Milan stesso. Però poi la realtà dei fatti è che la Juventus di quell'anno era stata costruita molto bene, ci fu una stagione anche fortunata secondo me per i colori bianconeri che incisero parecchio, ma io ricordo e reputo Massimiliano Allegri sia prima serie che seconda serie, cioè intendo anche la seconda parte sua a Torino, dove ha avuto una squadra completamente diversa da quella precedente oltre alla dirigenza assente, un allenatore che sa gestire tutto quello che si può gestire e può fare tranquillamente il tecnico, il direttore sportivo, il direttore generale, l'amministratore delegato, cioè uno è un manager all'inglese. E se a lui gli si dà una squadra di livello come quella che il Napoli Calcio è ancora oggi, può tranquillamente lottare per lo scudetto con l'Inter e secondo me potrebbe anche fare ottime cose in Europa.
Ecco Francesco, Max Allegri sta arrivando un po' nello scetticismo qui a Napoli, è un po' divisivo il suo arrivo qui sulla panchina, certo, dei partenopei, anche per molti tifosi, no? Magari ecco, abituati negli anni a vedere un gioco più spumeggiante, vedi Sarri e Spalletti, Max Allegri invece si può, come dire, anche dichiarare un allenatore più risultatista da questo punto di vista. E ti chiedo, secondo te come si può sposare in una città come quella partenopea, no? Perché poi conosciamo bene anche il suo carattere.
Ma intanto è un uomo di mare e secondo me un uomo di mare sta bene al mare, dato che Napoli è una delle città più belle del mondo, ha scelto un posto secondo me che lui può essere solo congeniale. De Laurentiis è un personaggio secondo me intelligentissimo, che è cresciuto molto in questi anni rispetto agli errori precedenti. Io mi ricordo anche la stazione con Benitez, ma non solo. Ripeto, io credo che quest'anno il Napoli debba un po' alleggerire il montaingaggi e l'età media della squadra, ma ci sono già degli ottimi elementi secondo me che possono essere importanti per il futuro. Ci sono dei giocatori di personalità importantissimi che secondo me con l'arrivo di Max Allegri potrebbero anche ripensare, certo, al loro restare a Napoli e non più andare via. È un allenatore che io vedo sinceramente da lotta per i primi posti, perché ad oggi, se la rosa del Napoli, ripeto, è questa e non venisse ridimensionata in eccesso con acquisti magari troppo rischiosi dal punto di vista di età, per non andare su un profilo troppo giovane, è un allenatore che davvero può dare un'aria nuova, perché dopo Antonio, per quanto sia uno che riprende, Antonio Conte per me è il numero uno a ricostruire macerie, tant'è vero che prende il Napoli dal decimo posto, lo riporta allo scudetto, e parliamo del Napoli che ha vinto 4 scudetti in tutta la storia, non è una squadra che è abituata a vincere ogni 2 per 3. Dopo un decimo posto chiunque potrebbe essere affossato mentalmente, psicologicamente, come gruppo, come tifo, e in realtà lui ha combattuto contro una squadra più forte e ha vinto, esattamente un po' come fece a Torino il primo anno contro il Milan di Allegri. Però è uno che aveva anche ricostruito altre situazioni, quindi Conte lascia da tanto, ma poi lascia situazioni, come dire, di, non dico esaurimento nervoso, ma quasi, perché prende veramente i giocatori fino alle cesti.
Vero.
Sì, sì, ma lo fa per un bene poi finale, nel senso, comunque il Napoli ha vinto uno scudetto, una Supercoppa italiana, in tanti se la dimenticano quest'anno, ma la Supercoppa italiana comunque l'ha vinta, quindi sono cose che vanno ricordate. E Max, quando arriva dopo una situazione del genere, lascia una situazione ai giocatori, secondo me, congeniale, ottimale, per lavorare con più serenità, con più estro personale. Cioè lui è uno che guarda moltissimo la fase difensiva, ma se poi hai dei giocatori di qualità, come il Napoli, ripeto per la terza volta, ha già in rosa adesso, da metà campo in poi, è uno che fa giostrare un po' a loro. Cioè è quello che ti mette quella leggerezza che in questo momento a Napoli non c'era.
Certo, assolutamente, io sono d'accordissimo con te, Francesco, ma so anche che tu hai avuto un rapporto con Massimiliano Allegri, e non so se ci puoi raccontare, ecco, qualche aneddoto su di lui, qualche aneddoto insomma che vi lega anche nei tempi juventini, qualcosa che ci puoi raccontare proprio di Massimiliano Allegri, non per forza allenatore, ma anche persona.
Ma no, ma guarda, molto semplicemente, perché poi comunque la mia è una conoscenza importante, ma non siamo amici. Non ci sentiamo costantemente, ma è un personaggio che io ho imparato ad apprezzare, soprattutto poi di persona, perché vedi un modo intelligente e pragmatico di pensare al calcio, esattamente come lo racconta lui poi nelle interviste. Ed è un allenatore che si fa voler molto bene, perché diventa una sorta di amico, un po' come Ancelotti, no? Ci sono quelli che cercano di dialogare il più possibile con i propri giocatori, anche scherzandoci, vi ricorderete durante i vari raduni estivi della Juventus, che lui giocava spesso e volentieri con Pogba, con Vlahovic, con Vidal, con tutti quei giocatori lì, con Pirlo. Cioè era uno a cui piace stare all'interno del gruppo e creare un gruppo. È un personaggio estremamente simpatico, io lo ritengo di un'intelligenza superiore alla media, come sono tutti i grandi allenatori, se no non arrivano a fare quei numeri lì. E quindi, al di là di quello che può essere il mio pensiero su di lui, io capisco lo scetticismo, perché a Napoli si premia, si vuole il bel gioco, ci è abituati in questi anni a vedere un Napoli di Sarri, siete stati abituati a vedere il Napoli Spalletti che ha stravinto un campionato in modo meraviglioso, ma io sono convinto che poi i tifosi del Napoli, si dovessero raggiungere un obiettivo importante, anche a discapito del gioco, ma essendo solidi, poi alla fine quello che conta è quello che porta a casa a fine anno, perché come dicono in tanti, uno scrive e gli altri guardano.
Francesco, non so se sei d'accordo con me, io non ci vedo responsabilità totali nella stagione sciagurata, quest'ultimo campionato che ha fatto praticamente al Milan, cioè ci vedo delle responsabilità parziali, perché poi se andiamo ad analizzare bene, secondo me il Milan non è una squadra, come dire, da 80 punti in classifica per poter vincere lo scudetto, no? Lo diciamo chiaramente. Secondo me lui ha fatto anche un buon lavoro lì a Milano, nonostante, come dire, avesse a disposizione, sai, anche una rosa che non era poi neanche così profonda, no? Se ci pensi, il Milan giocava con una difesa a tre, però alla fine aveva soltanto 4 centrali di ruolo. Però anche lì lui fa un buon lavoro, riesce a valorizzare gente come ad esempio Pavlovic, un ragazzo come Bartesà, che poi fa un grande lavoro soprattutto su Modric, e proprio sul croato potrebbe essere, ecco, magari anche De Bruyne, una storia simile con la maglia del Napoli.
Ma io sono d'accordissimo, il Milan di quest'anno secondo me ha fatto un miracolo nella parte iniziale fino ai 3/4 a rimanere attaccato alle prime.
Bene.
Dopodiché lui stesso ha raccontato a Massimo Brambati, che ha raccontato in diretta da noi su Netflix questo aneddoto, di avergli segnalato dopo la sconfitta con la Lazio, ancora a distanza di sicurezza per la parte finale della stagione, uno spaccamento nello spogliatoio strano, dei giocatori che avevano staccato la spina, e quando poi staccano la spina in gruppo non è come nel tennis che devi far recuperare la testa ad un giocatore solo, ma devi prenderne più alla volta, e questi nello stesso tempo rischiano di, come dire, contagiare negativamente gli altri, e il Milan da lì in poi si è sfaldato, perché era una squadra che non aveva sicurezza dal punto di vista di personalità o di giocatori, era una squadra che appunto, come si è detto, a parte Rabiot, Maignan, Modric e Pulisic, che però quest'anno non si è visto, aveva veramente poca roba da gestire, cioè rispetto alle rose di Inter e Napoli era veramente 3 gradini sotto, secondo me addirittura sotto la Juventus, Roma, sotto tante altre squadre, e lui comunque è riuscito a tenere l'ambiente come dire, compatto, ha fatto 26 risultati utili consecutivi in un Milan che l'anno scorso è arrivato ottavo, nono, decimo, cioè parliamo di un miracolo, secondo me.
Lo ha anche continuo. Migliorato, se ci pensi.
Lo ha migliorato, poi ovviamente la squadra è crollata, perché è giusto che tu certo. puoi essere e devi essere criticato se non vinci in casa con il Cagliari la partita decisiva, ci sta tutto, ma ripeto, se lo spogliatoio avevi problemi e non hai la città alle spalle, quando tu fai allenatore, ti giri, non puoi parlare con nessuno, quello può diventare un problema, perché veramente lui negli ultimi anni, tra Juventus prima e Milan poi, gliel'hanno combinate di ogni, perché io sfido chiunque a trovare un allenatore che ha dovuto gestire situazioni analoghe sia a Milano che a Torino, tutte assieme, per cose diverse ma sempre gravi. Cioè è stato lasciato solo e solo, comunque la Juve l'ha portata sempre in Champions League e a vincere anche una Coppa Italia, che per la Juve non è niente ma è comunque un trofeo.
Assolutamente.
Milano ha provato a fare una cavalcata impossibile e poi si è sciolto come un gelato al sole nel momento in cui la squadra doveva far vedere di che pasta fosse fatta, ma ripeto,
sì, due responsabilità
minime, secondo me.
Sì, ecco Francesco, ti faccio proprio una domanda flash sul mercato, perché sembra lotta a due per la porta bianconera, e uno però riguarda anche il Napoli, ovvero Milinkovic, Savic o Guglielmo Vicario. Tu chi preferiresti?
Io?
Sì, tra Guglielmo Vicario e Milinkovic Savic.
Ma per la Juve dici?
Per la Juve, perché sono due nomi che insomma quest'oggi ha fatto la Gazzetta.
Ma guarda, io su Milinkovic Savic non ne so nulla, quindi mi tolgo dal discorso perché non è una fonte che mi arriva. E Vicario è un giocatore che stanno proponendo spesso e volentieri, il suo entourage lo propone, a 30 anni chiede 20 milioni per il cartellino, è un ingaggio ovviamente più basso rispetto a quello che può essere di Allison. Ma io visto che è terzo Allison e rimane Dibu Martinez, oggi per la Juventus io vado senza nessun tipo di dubbio su un giocatore come Dibu Martinez, perché costa meno come cartellino, è di più personalità, costerà qualcosa in più come ingaggio, ma la Juve servono portieri fatti e finiti con una testa che possono guidare anche tutto il reparto difensivo dal centrocampo in giù, e quindi Vicario, buon portiere, ma ripeto, non si fanno i salti di qualità con questo tipo di giocatori.
Francia, al volo, prima di salutarti, Vlahovic Napoli, dobbiamo crederci oppure no?
Io vi auguro di no.
Ok.
Diciamola così.
Categorico, grazie.
Diciamo che Osimhen era leggermente meglio.
Diciamo
che Højlund mi sembra altrettanto più bravo.
Va bene così. Risposta. Grazie mille.
Grazie mille a Francesco Oppini. Davvero grazie mille.
Ciao Francesco. Grazie mille.